qui comincia in capitolo 2 e 3 le sette lettere alle sette chiese. Queste erano sette chiese che esistevano nel tempo di Giovanni, quando lui ha scritto questa lettera, che oggi, nostri giorni, queste chiese si trovano in Turchia e in Grecia. Potete anche andare a trovarli. La maggior parte di queste città sono abbandonate, sono siti archeologici. E quindi Giovanni ha scritto queste sette chiese. Alcuni dicono che le sette chiese raffigurano o rappresentano sette epoche nella storia della Chiesa. Ok? Efeso sarebbe la Chiesa primitiva, eccetera, eccetera, eccetera. Però non, biblicamente non ha nessun fondamento questo, credo, anche se è molto diffuso nella Chiesa questo modo di credere e pensare. Piuttosto, secondo me, queste sette lettere erano letteralmente scritte a sette chiese che esistevano col tempo, ma sono scritte a tutte le chiese in tutti i tempi. Quindi hanno un'applicazione anche per la nostra vita questa mattina. Efeso, che ora si trova nella Grecia, era una città molto grande nell'impero romano, una città anche di cui conosciamo tanto, perché c'è il libro Efesini. Quindi sei capitoli, l'apostolo Paolo ha fondato la chiesa. Lui è stato un anno e mezzo lì quando ha fondato la chiesa, e potete leggere nel libro di Atti, viene raccontato lì. Lui ha fondato una scuola biblica a Efeso. Quindi una chiesa di cui conosciamo tanto, una chiesa molto benedetta, sicuramente una chiesa grande. E questa prima lettera viene indirizzata alla chiesa Efeso. Cominciamo in versetto 1, all'angelo della chiesa in Efeso. Allora, nella mia Bibbia c'è un astrico là, vicino angelo, non so se nella vostra è, perché questa parola letteralmente è messaggero. Come gli angeli nel Nuovo Testamento vengono chiamati messaggeri di Dio, perché li sono, messaggeri di Dio, i traduttori hanno tradotto angelo, ma sarebbe più giusto al messaggero della Chiesa a Efeso. E come ho detto domenica scorsa, ci sono due pensieri su questo, che sono veramente angeli, o era il pastore o gli anziani che guidavano quella chiesa. Io credo che la lettera è al pastore e anziani di quella chiesa, i leader nella chiesa, e ho detto anche domenica scorsa i motivi, perché nella lettera ci sono le mancanze di chi è indirizzato questa lettera, e angeli che non hanno ribellato contro Dio non hanno mancanze, non hanno peccato, non hanno i difetti di cui devono ravvedersi. Questa è una chiesa scritta, una lettera scritta ai noi uomini. Poi anche qui, nel primo versetto, all'angelo della chiesa Efeso scrive: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri. In versetto 20 di capitolo 1 vediamo che l'interpretazione delle sette stelle e sette candelabre, alla metà di versetto 20, le sette stelle sono gli angeli o messaggeri delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Quindi le candelabre rappresentano la chiesa stessa, la congregazione, come anche noi. Per Dio siamo una candelabra qui a Montebelluna, come ognuno di noi siamo candelabri individui dove noi viviamo. E queste sette stelle sono questi sette messaggeri delle chiese. Qui il Signore dice: così dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra. Quindi il Signore dice: io tengo queste sette stelle nella mia mano. E secondo me anche questo ci fa comprendere che parlava di esseri umani. Perché nessuna parte della Sacra Scrittura parla che Dio ha gli angeli nelle sue mani. Invece nel Vangelo di Giovanni, e possiamo anche girare lì, in capitolo 10, tenete un dito in Apocalisse perché torneremo presto. Nel Vangelo di Giovanni, che ricordate Giovanni ha scritto anche Apocalisse, in Giovanni 10, versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, e io li conosco, ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno li rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che le ha date è più grande di tutti, nessuno li può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Gloria al Signore. Il Signore dice che Craig, Silvana, Lia, eccetera, eccetera, nessuno può strappare dalla mia mano. E io sono contento di questo, perché Satana vorrebbe strapparmi dalla sua mano, ma il Signore dice non sarà così. Il Padre è più grande di tutti. Noi non abbiamo una teologia della guerra stellare, no? C'è il male e il bene che combattono e chissà chi vincerà. Noi vedremo alla fine di questo studio che noi vinciamo, che il Padre vince, non è mai stato in dubbio questo fatto. Satana è un burattino. Lui pensa di conoscere, ma nel libro di Colossesi, mi sembra, lì Paolo scrive: se i principati e potestà conoscessero il piano di Dio, cioè se loro conoscessero il piano della salvezza che Dio aveva preparato, non avrebbero ucciso il principe della vita, no? Quando Gesù ha raccontato la parabola del padrone della vigna, no, che i servi vengono, trattano male i servi, e il proprietario dice: io manderò mio figlio. E quei operai malvagi dicono: uccidiamo il figlio, l'erede, e la vigna sarà nostra. Qui Gesù ha svelato come pensava il nemico. Questo era il piano del nemico. Ma Paolo dice che se Satana sapeva il piano di Dio, non avrebbe ucciso Gesù. Perché anche facendo il male ha adempiuto la volontà di Dio. Perché Gesù ha dato la sua vita per noi. Quella che Satana credeva adesso ho vinto io, è stata la sua sconfitta, è stata la vittoria nostra. Quindi Gesù tiene questi sette messaggeri nelle sue mani, come tiene ognuno di noi. E poi, versetto 1 di Apocalisse 2, lui cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Anche questa è una cosa meravigliosa, fratelli. Gesù cammina in mezzo a noi anche questa mattina. Ma non perché questo capannone è addobbato come chiesa. Lui cammina in mezzo alla sua chiesa perché ci sono i suoi figli. Gesù ha detto: dove due o tre si radunano nel mio nome, io sono lì in mezzo. Quindi se due o tre di noi andiamo a prendere un caffè nel nome di Gesù, no? Magari noi ridiamo, ma è vero. Andiamo a pregare sul Monte Grappa, Dio è lì in mezzo a noi. Andiamo a Valdobbiadene, a Folina, a evangelizzare, due o tre di noi, Dio è in mezzo a noi. Dio è in mezzo a noi questa mattina. E sapete una cosa, fratelli? Ci sono fratelli che entrano con la porta e ricevono grande benedizione di Dio, e ci sono fratelli che entrano con la porta e non ricevono niente. E la differenza è la fede. Se noi veniamo con fede, che Dio mi parlerà questa mattina, Dio farà qualcosa in me questa mattina. Dio farà qualcosa in te, perché il suo Spirito è presente. Lui è qui in mezzo a noi, Lui sta operando in mezzo a noi in questo momento. E se noi lo crediamo, questa opera si compierà. Se noi veniamo con spirito critico, indifferente, incredula, con cuore duro, sarà difficile che il Signore possa operare in noi. Ma dobbiamo venire nella sua chiesa con un cuore umile e disponibile, dire: Signore, ecco il tuo servo, parla. Sono qui questa mattina, parlami. Cosa mi deve dire questa mattina, Signore? E ognuno di noi dovremo anche ogni giorno avvicinarci alla parola di Dio in questo modo. Quando un credente mi dice che il Signore non mi parla, a me mi dice chiaramente un credente che non legge la Bibbia. Perché Dio parla. A me mi parla ogni giorno. Ogni giorno. E non solo quando leggo la Bibbia, mi parla durante il giorno. Noi come credenti dobbiamo avere l'abitudine, sviluppare l'abitudine di essere nella parola di Dio ogni giorno. Dio ci parlerà. Se non leggiamo la parola di Dio, sarà più difficile. Ma se noi apriamo la parola di Dio in quel momento che abbiamo ogni giorno: Signore, eccomi qua. Spirito Santo, insegnami cosa dice questo pezzo di scrittura. E sapete una cosa, lo Spirito Santo, se tu non capisci un pezzo della parola di Dio, tu puoi chiedere Spirito Santo, io non capisco, spiegami. E sapete una cosa, lui ti spiegherà, se hai fede e se tu credi. Quindi il Signore cammina in mezzo alla Chiesa, cammina in mezzo alla nostra Chiesa. Lui cammina in tutte le Chiese dove ci sono veri figlioli di Dio, al di fuori della denominazione, il nominativo che viene sopra. Dio non è limitato a noi uomini, sicuramente. E quindi in versetto 2 lui comincia a raccontare le cose buone. E mi piace questo del nostro Signore, che lui non arriva, Craig, pum pum pum, no? Hai sbagliato tutto, no? Arriverà anche i difetti, lui arriverà anche quelle cose sbagliate. Però lui comincia, sai Craig, sei un bravo ragazzo, questo è buono nella tua vita, però quest'altra cosa dobbiamo lavorare un po'. Non è gentile il nostro Signore, siete d'accordo? Anche quando ci riprende è gentile, lui sa riprenderci. E anche noi dovremmo imparare da questo, perché Dio ci chiama come credenti nella sua Chiesa anche di esortare, no? Esortare cosa vuol dire? Anche incoraggiare, ma anche, fratello stai sbagliando, esortare di non fare qualcosa brutto. Paolo scrivendo a Timoteo dice, esortare, riprendere. E anche noi credenti dovremmo prendere lezione dal nostro Signore, che quando magari dobbiamo dire a un fratello un suo difetto, andiamo a dire 2 o 3 cose buone. Amen. Perché sono convinto che quella persona potrà ricevere meglio da noi. Io so che io sono così. Se uno mi viene, Craig, tu come pastore sei un fallito, no? Magari io dopo ci pregherò sopra, però non posso dire che riceverò con tanta letizia questo modo di agire nei miei confronti, no? Magari se uno viene e dice, guarda Craig, vedo veramente come il Signore sta operando, vedo questo è bello e qua, e mi piace questo, però sai, forse questa cosa qui potremmo migliorare. Allora io sarei molto più disposto ad ascoltare quella persona. E questo vale per tutti noi. E anche il Signore qui non comincia subito con le bastinate, quelle arriveranno, ma lui prima racconta le cose buone. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, che non puoi sopportare i malvagi. Hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non li sono, li hai trovato bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Quindi 7 cose buone che il Signore racconta di questa chiesa. Questa chiesa aveva molte cose buone, diciamo, sul suo conto. Era una chiesa che lavorava per il Signore. Il Signore dice, io conosco le tue opere. Una chiesa che faticava. Il Signore dice, io conosco la tua costanza. Quindi non era una chiesa che su e giù, ogni vento di dottrina, era una chiesa costante, che non puoi sopportare i malvagi. Quindi era anche una chiesa che non permetteva peccato nella chiesa, che se c'erano che vivevano il peccato apertamente, venivo ripreso, venivo allontanato se non volevo ravvedersi. Cioè veniva praticato una disciplina biblica. In America c'è stato questo scandalo dei sacerdoti pedofili, non so se avete sentito parlare. E la cosa scandalosa non è che un sacerdote o un pastore evangelico o un uomo potrebbe venire meno a commettere questo peccato. La cosa scandalosa è che la Chiesa ha nascosto questa cosa, che ha spostato queste persone da altre parrocchie e hanno molestato altri bambini ancora. Questo è scandaloso. Ma la chiesa di Efeso non era così. Non sopportavano i malvagi. Li allontanava. Hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovato bugiardi. Quindi non era una chiesa che uno entrava alla porta, io sono apostolo, ah, subito vieni, qua c'è il pulpito, no? Era una chiesa che mettevo alla prova. E se guardiamo un attimo in Atti 20, quando Paolo stava dicendo l'addio, diciamo, alla chiesa Efeso, in Atti capitolo 20, versetto 28, qui Paolo sta parlando agli anziani della chiesa, i messaggeri della chiesa di Efeso. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi. Pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi sorgeranno dei uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Quindi qui Paolo sta parlando proprio a questa chiesa di Efeso, alla sua partenza, che lui poi è andato a fondare altre chiese, a fare altre cose per il Signore. E lui, queste erano delle avvertenze che lo Spirito Santo ha messo nel suo cuore. Badate bene, fratelli, perché a Efeso verranno falsi profeti, verranno quelli che diranno di essere apostoli. In Apocalisse scopriamo che questo è stato scritto diversi anni dopo quello che abbiamo letto in Atti, il saluto di Paolo alla chiesa di Efeso. Vediamo che hanno seguito questa esortazione di Paolo. Mi ricordo diversi anni fa, io ero con la tenda, eravamo a Milano a fare una campagna evangelistica, e la chiesa con la quale ci ospitava, in questa comunità c'è un po' l'usanza di dire io sono l'apostolo, io sono profeta, io sono l'evangelista, io sono pastore, io sono dottore. E un po' loro piacciono questi titoli, e anche il fatto di dire io sono questo, no? E mi ricordo, eravamo lì e questo fratello viene da me e lui mi dice Craig, tu che cosa sei? E io ho detto sono un cristiano, sono un fratello in Cristo. No, ma sei profeta, sei apostolo? E ho detto non lo so, fratello, cioè ritengo di essere un cristiano, non mi sento di dare a me stesso un titolo. E lui mi disse io sono profeta. E ho detto ma vedremo. E lui mi ha guardato offeso, no, come, e ho detto vedremo sei profeta, perché sei profeta poi quello che tu dirai si avverrà se sei profeta, no? Non dico che non era profeta, perché noi crediamo che ci sono apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Noi crediamo in questi doni. Per me era un po' buffo il suo modo di proporsi, esatto, di proporsi un po', mi sembrava un po' orgoglioso, no? Il fatto che arriva io sono profeta, io ho detto ma vedremo. E anche qui il Signore, parlando alla chiesa di Efeso, dice che tu hai provato chi dichiara di essere apostoli. Li hai messo alla prova. E anche qui nella nostra comunità, io penso che è buono che quando uno arriva nella chiesa, che non dico che va in prova, però che si dimostra, no? Perché uno potrebbe arrivare e dire io ho predicato qui, io ho fatto questo, io ho fatto quello. E io sono molto più come mio pastore Chuck Smith, che quando uno viene da lui dice io sono chiamato al ministero. lui dice, va bene, la scopa e il moccio è lì. No, lui dice così. Quando dice, io voglio fare pastore, le prime compiti che hanno i primi pastori nella sua comunità è fare bidello nella chiesa. Vediamo se tu sei un servo di Dio. Ci sono tanti, io predico. Ma lì Gesù vuole servi, vuole che tutti serviamo la sua chiesa. E in questa chiesa Efeso, versetto 3, tu hai sopportato, di nuovo hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Quindi il Signore ha raccontato 7 cose belle, ammirevole, però lui dice, però c'è una cosa molto importante nella tua vita. Tu ti sei dimenticato di me, in pratica. Cioè tu fai tante cose nel mio nome, no, l'ultima cosa, tu affatichi nel mio nome. È un pericolo che ognuno di noi possiamo correre, di anche servire il Signore, anche di fare tante cose per il Signore, no? O nel nome del Signore, ma senza farli veramente per il Signore. Non so se mi spiego bene, no? Perché la motivazione nostra deve essere un amore per Dio, di fare ogni cosa, no? E purtroppo anche nella Chiesa c'è politica. C'è persone che vogliono far sembrare davanti uomini, magari i pastori, i leader nella chiesa vogliono farsi vedere. Questo in tutte le chiese. Perché siamo umani, siamo decaduti dalla perfezione di Dio. Ma anche un pastore, anche io potrei fare tante cose per il Signore e perdere quel primo amore, quella prima passione. No, tutti noi che siamo sposati o fidanzati possiamo... Penso che tutti noi siamo adulti e siamo stati tutti innamorati almeno una volta nella vostra vita, giusto? Giusto? Com'è quel sentimento, no? Quando tu sei innamorato di una persona. Io so per me che quando io, all'inizio che ho conosciuto Silvana, eravamo innamorati, cioè, ogni momento della giornata io pensavo di lei. Se io, perché all'inizio lavoravo nello stesso ministero, quindi ci vedevamo tutti i giorni, come io facevo meccanico e tante altre menzioni che magari dovevo andare da qualche posto tutta la giornata a fare dei lavori, ritirare un mezzo, magari non vedevo lei tutto il giorno, no? E non vedevo l'ora di tornare a vedere la sua faccia che mi sorrideva, no? Questo è come uno che è innamorato. I tuoi pensieri sono sempre rivolti a quella persona. Tu non vedi l'ora di stare insieme a quella persona. Non ci sono molte caratteristiche, è semplice, no? Oh Signore, non vedo l'ora di stare con te, di stare nella tua parola, di imparare da te, di conoscerti di più. Questo è il primo amore, non è una cosa complicata. Perché ai fine dei conti, l'amore che abbiamo per Gesù Cristo è quello che conta. Tutte le altre cose, se uno è bravo a predicare, se uno non è bravo a predicare, o cantare, o suonare, non ha importanza. Ma l'amore che uno ha verso Gesù Cristo. E il Signore dice, io ho questo contro di te. Fai tante cose per me, però ti sei dimenticato di me. Hai dimenticato quella passione che tu avevi all'inizio con me. E penso che uno che è credente da tanti anni, io confesso davanti a voi che magari non ho il primo amore che avevo all'inizio. Magari il mio amore è maturato in alcuni aspetti, però in altri aspetti magari è raffreddato, quindi vi chiedo di pregare per me. Ma io penso che il Signore prima di tutto, prima di servirla nella riunione dei bambini o fare tante cose per Dio, il Signore dice la prima cosa è io e te, il nostro rapporto intimo, quel rapporto personale che abbiamo insieme. E in versetto 5 il Signore ci dà la ricetta come recuperare questo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fai le opere prime, se non verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Quindi tre cose il Signore dice che un credente dovrebbe fare. La prima cosa, ricordati dunque da dove sei caduto. Quindi se tu questa mattina ti senti che hai perso il primo amore, la prima cosa che dovresti fare è meditare su come era quel primo amore che avevi con Gesù. Ricordare come erano i primi tempi, come tu non vedevi l'ora di andare in comunità, o di leggere la Bibbia, o di appartarti col Signore e stare in preghiera con Lui. E io so che nella mia vita, perché sapete una cosa, quando il Signore ci dà una ricetta, funziona. Quando il Signore dice fai questo, questo e questo, se noi facciamo queste cose, funziona. E ho visto nella mia vita che se io comincio a meditare su quel primo zelo, quel primo intimità che avevo col Signore, o momenti nel mio cammino che sono stati più intimi, allora viene dentro di me una voglia, no? Perché tutto deve partire dal desiderio. Se tu desideri una cosa, lo farai tutto per ottenerlo. E quindi ricordando, l'altro giorno parlavo con dei fratelli e parlavamo del fatto che quando a volte siamo insieme noi credenti e raccontiamo quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, no? Raccontiamo le testimonianze di quello che Dio ha fatto. E poi magari uno racconta una cosa, un altro sì, anche a me, Signore, una volta. È una cosa molto edificante che fa nella tua vita, fa ravvivere, no? Ti fa nascere dentro la tua anima questa voglia di sperimentare di nuovo queste cose. E quindi la prima cosa, se noi riconosciamo di aver perso il primo amore con Dio, è di ricordare quando avevamo il primo amore. Ricordare come erano le cose. Poi la seconda cosa, molto semplice, ravvediti. Ravvediti vuol dire cambiare direzione, 180 gradi. Quindi sto sbagliando, in questa parte della mia vita sto sbagliando, devo girare e devo tornare. Ravvedimento, a volte vogliamo complicarlo, ma è molto semplice. Comprendere che abbiamo sbagliato e decidere, per la grazia di Dio, di cambiare direzione. Quindi ricordare quello primo amore, ricordare com'era quando conoscevamo il Signore all'inizio. E poi la seconda cosa, di ravvederci, quindi decidere. Allora queste cose impediscono il mio cammino con Dio. Questo rapporto con questa persona per me non è edificante e quindi devo troncare. Questa tanto televisione, ognuno di noi sappiamo. Queste cose impediscono il mio cammino con Dio e quindi devo prendere provvedimento. E poi la terza cosa, fai le opere prime. Quindi fai di nuovo quello che tu facevi all'inizio. Io quando ho conosciuto il Signore, la mia chiesa aveva il culto la domenica, mercoledì e venerdì, come noi, uguale. Ma io, come voi conoscete un po' il mio passato, non tanto bello, e come io, prima di conoscere il Signore, ogni sera dopo lavoro uscivo a fare baldoria. E quando ho conosciuto il Signore, andavo in chiesa mercoledì, andavo in chiesa venerdì, ma poi lunedì, martedì e giovedì, cosa dovevo fare? E quindi io andavo in altre chiese che avevo il culto quei giorni, perché io volevo apprendere tutto quello che potevo. Volevo prendere tutto quello che potevo, quindi io frequentavo martedì un studio biblico in un'altra comunità, mercoledì andavo nella mia chiesa, giovedì a volte andavo in un'altra chiesa ancora, venerdì la mia. Non avevo tanto tempo per la televisione, leggevo la parola ogni giorno, e posso dirvi che è stato un tempo meraviglioso nella mia vita, in cui il Signore ha operato potentemente. Quindi ognuno di noi sappiamo quali erano le nostre prime opere. Ma il Signore dice, fai le prime cose. Fai quelle cose che tu facevi all'inizio, quando c'era quella fiamma nel tuo cuore. E qui viene in mezzo alla nostra volontà, no? Di prendere una decisione e poi portarlo avanti. Versetto 6, tuttavia è questo che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Questi Nicolaiti non sappiamo molto bene chi erano nella Bibbia, però dal greco, Nico vuol dire sopra. Se tu prendi e sono Nicolaiti, sono due parole insieme. Nico vuol dire sopra e laiti, laici. Quindi sopra i laici, no? Questa separazione che sappiamo nella Chiesa biblicamente, il cristianesimo non c'è sacerdozio e laici come nel Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento, sotto la legge di Mosè, c'erano i sacerdoti, una classe speciale, solo loro potevano entrare nel Tempio, solo loro potevano offrire i sacrifici, solo loro potevano maneggiare gli strumenti, il pane, le cose nel Tempio. Ma nel Nuovo Testamento non è così. Non c'è un sacerdozio speciale. Abbiamo visto in capitolo 1 che Gesù Cristo ha fatto di noi una nazione di sacerdoti e re. Quindi nel Nuovo Testamento ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. E anche qui in mezzo a noi, quando abbiamo la Santa Cena, qualsiasi fratello, e penso anche sorella, potrebbe servire la Santa Cena. E il Signore dice, io odio questo, i Nicolaiti, quelli che si mettono sopra i laici, quelli che mettono ostacoli fra me e uomini, no? In Timoteo è scritto che c'è un mediatore fra gli uomini e Dio, Gesù Cristo. Non ci sono tanti, c'è solo uno. E tante volte gli uomini vogliono mettere ostacoli fra noi e Dio, ma per Dio non esistono. Ognuno di noi possiamo avvicinarci a Dio, possiamo pregare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Lui è l'unico mezzo per il quale possiamo avvicinarci a Dio e possiamo essere perdonati. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, e chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Quindi è una bella promessa. Chi vince? E quando leggevo questo mi è venuto in mente quella promessa, io posso ogni cosa in colui. Come? In colui che mi fortifica. Noi siamo più in Cristo Gesù. Noi siamo più che vincitori. A volte potremmo pensare, ah, allora solo i forti, solo i più spirituali nella Chiesa arriveranno. Ma se vinciamo e se siamo vincitori, siamo solo in merito di Gesù Cristo. E saremo tutti vincitori per la grazia di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare un attimo? Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo, Signore, per l'opera che stai facendo in mezzo a noi. Signore, per le anime che tu stai chiamando a sé, chi siamo noi, Signore, che potremmo noi fare la Tua opera? E Signore, se questa mattina abbiamo perso quel primo amore per Te, Signore, perdonaci. Signore, aiuta ognuno di noi di ritrovare quella passione, Signore, che avevamo magari un giorno per Te. Aiutaci di riconquistare quell'intimità che una volta avevamo con Te. Signore, grazie che Tu cammini in mezzo alla Tua Chiesa, che Tu cammini in mezzo alla Tua gente. Benedisci, Padre, questa assemblea del Tuo popolo, nel nome di Gesù. Amen.